Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Costanza Spocci, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Questa mattina un saluto vi arriva da Gina Collauto alla console, da Cristiana Castellotti alla cura del programma, da Manuel De Lucia in regia. Bene, oggi è venerdì 5 novembre e iniziamo la nostra rassegna da la prima pagina della BBC, ma anche di Bloomberg e altri diversi quotidiani internazionali. Bene, la BBC questa mattina titola: l'Europa è ancora una volta all'epicentro della pandemia di Covid-19, e questo ce l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità mentre i casi continuano a salire in tutto il continente. Anche Bloomberg questa mattina apre sull'argomento, dicevamo, e scrive che ci sono ora 78 milioni di casi in tutta la regione europea, il che è più delle infezioni riportate nel sud-est asiatico, nel Mediterraneo orientale, nel Pacifico occidentale e in Africa, tutti messi insieme. Questi almeno secondo i dati dell'OMS. E la scorsa settimana l'Europa e l'Asia centrale hanno rappresentato quasi la metà dei decessi segnalati nel mondo proprio a causa del coronavirus. Bloomberg scrive che l'epidemia ha avuto un'accelerata in Europa nelle ultime 4 settimane proprio per l'arrivo dell'inverno e i ritrovi negli spazi al chiuso, mentre moltissimi paesi hanno allentato le restrizioni, e l'OMS ha ripetutamente detto che la pandemia non è ancora finita e che i governi dovrebbero mantenere le misure di salute pubblica, come indossare le mascherine e procedere con le campagne vaccinali. La BBC questa mattina appunto scrive che e riporta sempre che il capo dell'OMS in Europa, Hans Kluge, ha detto ieri in conferenza stampa che il continente europeo potrebbe vedere 500.000 di morti in più entro febbraio del prossimo anno, e ha incolpato l'insufficiente assunzione di vaccini come causa dell'aumento dei casi. Il tasso di vaccinazione infatti è rallentato in tutto il continente, soprattutto negli ultimi mesi, e BBC riporta che circa l'80% delle persone in Spagna sono state vaccinate almeno 2 volte, in Italia sappiamo è l'83-24% della popolazione over 12 che ha 2 dosi di vaccino, però questo numero è più basso in paesi come Francia e Germania rispettivamente al 68 e al 66%, e ancora più basso in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, ad esempio in Russia è solo del 32%. La BBC riporta che anche la Germania ha registrato quasi 34.000 casi giornalieri nelle ultime 24 ore, un aumento che è record, dice la BBC, e i funzionari della sanità pubblica sono preoccupati che una quarta ondata di infezione potrebbe aumentare e portare un gran numero di decessi e a una grandissima pressione sul sistema sanitario tedesco. Sentiamo da GR che aumentano i casi anche in Austria, con Vienna che aumenta le restrizioni, ma dice la BBC, gli aumenti più drammatici dei decessi restano in quest'ultima settimana in Russia, dove si registrano più di 8.100 morti, e anche in Ucraina con 3.800 morti. Entrambi i paesi appunto hanno tassi di vaccinazione molto bassi, e l'Ucraina ha anche annunciato un record di quasi 28.000 casi nelle ultime 24 ore. Siamo andati a vedere sui quotidiani russi come viene gestita la pandemia. Sul Kommersant, che è il principale quotidiano finanziario del paese, dice che il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha detto che la situazione epidemiologica nella capitale si è più o meno stabilizzata dopo diversi giorni di chiusure. In particolare il numero di ricoveri di pazienti con coronavirus ogni giorno si è più o meno stabilizzato sui 1.500, ma il pieno effetto positivo nella rottura delle catene di infezione, così le ha chiamate il sindaco, sarà visibile però solamente alla fine della prossima settimana. Intanto sul Moscow Times questa mattina in prima pagina c'è un interessante articolo che parla del business della cremazione in Russia, che ha visto una grandissima spinta negli investimenti mentre la mortalità cresce in tutto il paese. E il Moscow Times scrive che gli investitori russi si stanno interessando al business della cremazione mentre appunto i loro cittadini continuano a morire di coronavirus a tassi senza precedenti, il tutto appunto mentre il business cimiteriale del paese è pieno di corruzione, scrive il Moscow Times. La Russia ha uno dei più alti numeri di morti al mondo, sia in termini assoluti che reali, per Covid-19. Sono 238.000 i morti, 8 milioni e mezzo di contagiati su un paese di 146 milioni di persone. E con l'aumento del tasso di mortalità, i russi scelgono sempre più spesso di cremare i loro cari piuttosto che seppellirli, scrive il Moscow Times. L'interesse per la costruzione di crematori è aumentato significativamente negli ultimi mesi, dice Pavel Kodish al Moscow Times, e Kodish è il presidente dell'Unione Russa delle organizzazioni di sepoltura e dei crematori. Secondo le stime di questa associazione ci sarebbero solamente 30 crematori in Russia e alcuni sono gestiti dallo Stato, altri sono privati, ma la domanda di cremazione è spinta principalmente da preoccupazioni di costo. E questo lo spiega Ilya Bultunov, che è il capo delle pompe funebri Kranes in Russia, perché oltre ad affrontare il dolore della perdita di una persona cara, molti russi sono costretti a pagare tangenti fuori busta durante il processo di seppellimento del corpo in un cimitero specifico, e queste tasse fanno parte della corruzione dilagante in tutto il paese, soprattutto in questo settore. Il business dei cimiteri è una delle industrie più monopolizzate e corrotte della Russia, dice Bultunov, e cremare i corpi è un modello di business più trasparente rispetto a pagare ampissime tangenti a queste organizzazioni criminali che possiedono il monopolio dei cimiteri. E così conclude il Moscow Times. Sempre in tema Covid, leggiamo stamattina sul Guardian invece che il Regno Unito è il primo paese ad approvare l'antivirale orale Molnupiravir per il trattamento del Covid. Si tratta di una pillola che può essere presa due volte al giorno a casa, e la priorità di distribuzione viene data a pazienti anziani e soprattutto a quelli che hanno problemi di salute. Il Guardian scrive che il regolatore dei farmaci del Regno Unito è diventato il primo al mondo ad approvare appunto questa pillola antivirale contro il coronavirus, e questa è una mossa che apre la strada a decine di pazienti vulnerabili che potrebbero ricevere il trattamento proprio questo inverno. Si tratta di 500.000 di dosi di pillola Molnupiravir che sono previste per la consegna da metà novembre e saranno date come priorità appunto a pazienti anziani e quelli che hanno particolari vulnerabilità, e verranno inizialmente date a pazienti attraverso uno studio nazionale gestito dall'NHS, che è il sistema sanitario nazionale del Regno Unito. C'è il professor Peter Horby, che è a capo dello studio di recupero dei trattamenti Covid a Oxford, ha detto che c'è l'agenzia regolatrice inglese dei farmaci che è contenta della distribuzione della pillola, e ha detto che questo rappresenta anche un grande momento di svolta nell'affrontare la pandemia. E soprattutto l'agenzia ha detto ieri che questo farmaco sviluppato sembrerebbe essere sicuro ed efficace soprattutto nel ridurre il rischio di ospedalizzazione e anche di morte nelle persone affette da coronavirus, che è un coronavirus che ha attaccato il corpo del paziente da un livello che va da lieve a moderato. E sempre in tema di Covid, siamo andati a vedere anche su Al Jazeera un interessante articolo che dice che gli esperti medici si fanno avanti dopo aver respinto in un primo luogo il riconoscimento dei cambiamenti mestruali nelle pazienti che hanno avuto il vaccino. Migliaia di donne hanno riportato cambiamenti nei loro cicli regolari dopo aver ricevuto un vaccino Covid-19, e Al Jazeera dice che dopo aver ricevuto il suo primo vaccino Pfizer 5 mesi fa, Dahye Yim, che ha 30 anni, ha notato qualcosa di diverso nel suo ciclo mestruale. Insolitamente più pesante e con sintomi fisici come l'emicrania, è andata online per vedere se altre donne avevano sperimentato simili cambiamenti ciclici nel post-vaccino. Ha scoperto storie simili, ma non è riuscita a trovare informazioni scientificamente supportate sui possibili effetti collaterali del vaccino, soprattutto a breve termine. Questa cittadina sudcoreana, scrive Al Jazeera, è una studentessa di dottorato che vive tra Londra e Berlino e ha detto che dopo aver ricevuto la sua seconda dose lei aveva trovato anche un nodulo sotto l'ascella, era andata a vedere online e aveva capito che era un effetto collaterale di cui non c'era da preoccuparsi, e questo, dice, l'aveva aiutata a calmarsi. E riporta però ad Al Jazeera: sarebbe stato utile se fosse stato così anche quando ho cercato informazioni sulle irregolarità sul ciclo mestruale. Ci sono molti soldi per la ricerca sul coronavirus e so che ci sono delle priorità, ma penso che la salute delle donne sia di fatto una grande priorità. Al Jazeera dice che migliaia di altre donne hanno segnalato cambiamenti temporanei appunto ai loro modelli mestruali regolari, compresi dei ritardi, sanguinamento vaginale più pesante o più dolore fisico. E queste irregolarità sono state segnalate in tutti i paesi in cui è avvenuto il vaccino. Inizialmente, però, i professionisti medici hanno minimizzato questi reclami, affermando che il numero di casi segnalati era troppo basso o che i cambiamenti potevano essere dovuti ad altri fattori come lo stress, ad esempio, legato alla pandemia. Gli analisti però dicono che invece una tale posizione ha dissuaso moltissime donne dal fare il vaccino. E questo ha anche aggiunto una camera ad eco alla disinformazione e alla teoria delle cospiratorie che di fatto circondano i vaccini, scrive Al Jazeera, compresa la falsa notizia che il vaccino porterebbe all'infertilità. E se parliamo di numeri, secondo l'UNICEF circa il 26% della popolazione mondiale è in età mestruale e dunque il National Institutes of Health, che è la principale agenzia di ricerca sulla salute pubblica del governo americano, il mese scorso ha finalmente dato delle sovvenzioni di circa 1,67 miliardi di dollari a 5 diverse istituzioni nazionali per iniziare ad esaminare la questione. E nel frattempo, mentre la pandemia spinge le mestruazioni sotto i riflettori, ci si chiede perché ci sia così poca conoscenza di come i vaccini possano influenzare il ciclo mestruale di una donna e più ampiamente quanto questi ultimi sviluppi potrebbero servire come un punto di svolta su come i cicli mestruali e la salute sessuale e riproduttiva delle donne potrà essere un fattore sempre più preso in considerazione nella ricerca medica in futuro. Perché Al Jazeera sottolinea infatti che gli squilibri di genere sono strutturali e riguardano sia il finanziamento che la sottorappresentazione delle donne, sia come ricercatrici che come partecipanti e soggetti di studio. E questo appunto, dice Al Jazeera, gioca un ruolo fondamentale perché è solo di recente che le partecipanti femminili sono state esaminate in studi clinici, questo appunto secondo l'Istituto Nazionale di Salute degli Stati Uniti, che ne ha richiesto l'inclusione solamente nel 1993 e aveva escluso le donne in precedenza perché il gruppo genere femminile era considerato troppo complesso da studiare a causa dei suoi cambiamenti ormonali. Bene, dopo queste notizie sull'apertura e sul coronavirus, restiamo in Europa e andiamo in Portogallo e leggiamo sul giornale La Prensa, giornale portoghese, che il presidente del Portogallo ha annunciato l'intenzione di sciogliere il Parlamento e di indire elezioni il 30 gennaio. Marcelo Rebelo de Sousa ha citato il rifiuto da parte dell'Assemblea Nazionale di approvare un progetto di bilancio del governo nel 2022 e questo è il primo evento da decenni che capita nella politica portoghese, un evento di questo tipo. Le elezioni anticipate arrivano dopo un periodo di relativa stabilità politica sotto il primo ministro Antonio Costa, che ha mantenuto il potere per 6 anni nonostante il suo partito socialista non avesse la maggioranza in Parlamento, ma il presidente portoghese Sousa giustifica questa crisi politica perché dice che c'è una base governativa divisa. E dopo le elezioni del 2015, ricorda La Prensa, i socialisti avevano firmato accordi con i partiti di estrema sinistra per assicurarsi i passaggi di legislazioni chiave, però non ci sono accordi scritti nel post 2019 e quindi il governo si è sempre affidato a negoziati caso per caso. E anche il Paese questa mattina riporta la ragione che sta alla base dello scioglimento del governo in Portogallo e che sarebbe appunto il rifiuto parlamentare di bilanci presentati la settimana scorsa da Antonio Costa, che ha perso il sostegno dei suoi ex alleati di sinistra, e questa giustificazione per lo scioglimento, ha detto invece il presidente Rebelo, è che questi bilanci non sono bilanci qualsiasi e questo non è un momento qualsiasi. Il presidente della Repubblica infatti ha sottolineato che è un momento decisivo per il Portogallo e che questi bilanci appunto sono fondamentali per uscire dalla crisi causata dalla pandemia e per gestire i fondi europei. E il Pais scrive che aspetti istituzionali come la gestione dei fondi del piano di recupero e di resilienza dipendono in parte dal fatto che il Paese abbia un nuovo bilancio e questo ha favorito sicuramente nell'accelerazione delle elezioni. E questo progetto di bilancio, che è stato sconfitto dall'Assemblea nella Repubblica Portoghese, prevedeva un investimento pubblico di 1 miliardo di euro entro il 2022 per il piano europeo di recupero e in totale il Portogallo dovrebbe ricevere da Bruxelles 16,6 miliardi di euro fino al 2026. E mentre Portogallo va a nuove elezioni, continuano i colloqui del Regno Unito con la Francia, ma non riescono a risolvere la disputa post-Brexit sulla pesca. L'FT scrive che i ministri terranno altre riunioni la prossima settimana dopo non essere riusciti a trovare un accordo su quante licenze le barche francesi potranno avere per pescare in acque britanniche. E Financial Times dice sempre che dopo l'incontro di ieri tra il ministro britannico della Brexit, Lord David Frost, e il ministro francese dell'Europa, Clément Beaune, a Parigi, il Regno Unito e la Francia sono rimaste ancora bloccate in un aspro confronto sulla manica che riguarda le licenze di pesca per le barche francesi in acque britanniche. Le due parti, che non riescono nemmeno a concordare su quante licenze sono in discussione, continueranno appunto i negoziati la prossima settimana, e la Francia aveva imposto e minacciato delle sanzioni di ritorsione contro Londra, ma finché continueranno i negoziati sospenderà queste sanzioni. Bon ha detto: abbiamo concordato di accelerare e intensificare i colloqui la prossima settimana, ma ha aggiunto che rimangono grandi divari tra le due parti. E alti funzionari francesi hanno accusato il governo britannico di prendere deliberatamente di mira la Francia, privando 200 barche da pesca delle licenze per pescare nelle acque del Regno Unito e intorno alle isole della Manica. Questo in realtà doveva essere possibile, secondo Parigi, in base agli accordi sulla Brexit, appunto, che sono entrati 10 mesi fa in vigore. Sempre in Europa, ma ci spostiamo in Polonia, invece Le Monde scrive oggi che avanza la tentazione degli ultracattolici di punire l'aborto con l'ergastolo. Una proposta di legge dei cittadini presentata da organizzazioni fondamentaliste, scrive Le Monde, è stata messa all'ordine del giorno del Parlamento. Si tratta dell'ultima offensiva delle organizzazioni cattoliche fondamentaliste per fare pressione sui legislatori, scrive Le Monde. Il Parlamento polacco sta per esaminare un progetto popolare di legge che renderebbe l'aborto punibile da 5 a 25 anni di prigione, sia per le madri che per i medici, e persino in alcuni casi l'ergastolo. L'iniziativa, che aveva bisogno di 100.000 firme per essere considerata, è stata messa all'ordine del giorno delle prossime sessioni del Sejm, che è la Camera Bassa polacca del Parlamento, e appunto l'ha messa all'ordine del giorno la sua presidente Elisabetta Witek, che è membro del Partito Conservatore di maggioranza, il PIS, ovvero Diritto e Giustizia. E dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 20 ottobre 2020, che sotto la pressione delle stesse organizzazioni ultracattoliche della Chiesa aveva dichiarato incostituzionale l'aborto per malformazione fetale, e quindi rendendo l'aborto praticamente illegale, erano rimaste due eccezioni che permettono alle donne polacche di avere un aborto legale, cioè se la salute o la vita della madre è in pericolo e se la gravidanza è risultato di uno stupro o di un incesto. Bene, questo disegno di legge presentato al Sejm mira a rimuovere anche queste due eccezioni. E Le Monde scrive che è una triste coincidenza. L'opinione viene ripresa anche dal giornale polacco Gazeta Wyborskaja, e che dice che il disegno di legge è passato in prima lettura in un momento in cui il paese è in subbuglio dopo che una donna di 30 anni è morta pochi giorni prima nella sua 22esima settimana di gravidanza. In realtà la donna era morta a settembre, ma la notizia è uscita solo la settimana scorsa. E questa donna, lo ricordavamo anche in rassegna questa settimana, è stata ricoverata in ospedale dopo che si sono rotte le acque, ma i medici non hanno eseguito l'aborto perché hanno aspettato che il feto morisse da solo, e la donna è morta di shock infettivo. E questo eccesso di prudenza di alcuni professionisti viene chiamato da alcune organizzazioni femministe polacche effetto paralizzante, ed è considerato una delle conseguenze più dannose della nuova legislazione sull'aborto dopo la sentenza della Corte Costituzionale. E nell'ultimo anno il numero di aborti legali eseguiti in Polonia è sceso a 300 dai 1000 eseguiti lo scorso anno. Bene, sono le 7:10:38 e passiamo ad altre notizie. Andiamo in Africa, perché diversi uomini armati hanno teso un'imboscata e hanno ucciso 69 persone nelle terre di confine del Niger. L'attacco era un attacco a una delegazione di un sindaco di Baginabu, che ha subito un'imboscata a circa 50 chilometri dalla città, vicino al confine con il Mali. E il Guardian, che riporta la notizia, ricorda che quest'area tra Burkina Faso, Mali e Niger, è invasa da militanti associati a un gruppo affiliato allo Stato Islamico che ha ucciso centinaia di civili delle comunità rurali in tutto quest'anno, e ricorda che i militanti prendono di mira funzionari locali, tra cui appunto sindaci, capi villaggio e anziani religiosi, nel tentativo di destabilizzare le comunità, lasciandole dunque vulnerabili agli attacchi e alle estorsioni. Il New York Times questa mattina invece parla di Etiopia e dice che la repressione si abbatte sulla capitale Addis Abeba mentre la guerra si avvicina, e dice che le forze governative sono andate di porta in porta nella capitale etiope radunando i tigrini, cioè i membri dello stesso gruppo etnico di ribelli che si sta avvicinando appunto alla capitale, e ha fatto arresti arbitrari e ha perquisito casa per casa. Il New York Times dice che dunque Addis Abeba è stata travolta da un'ondata di paura quando le autorità hanno accelerato la loro campagna contro i tigrini, e questo ha sollevato una preoccupazione che la scena di fatto sia pronta per una grandissima esplosione di violenza etnica. La situazione sembra molto tesa e spaventosa. L'inviato degli Stati Uniti per il Corno d'Africa è arrivato ad Addis Abeba per cercare di fermare la violenza, ma finora senza successo, e il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ha annunciato mercoledì lo stato di emergenza in tutta la capitale e ha parlato con un linguaggio così infiammatorio da scrivere su Facebook: un topo che si allontana dalla sua tana è più vicino alla sua morte. E questo l'ha scritto appunto su Facebook riferendosi ai leader del Tigre e ai loro sostenitori. Il New York Times conclude dicendo che Abiy Ahmed, che aveva vinto il premio Nobel per la pace nel 2019, ora vede il suo futuro incerto. E c'è anche un altro articolo sempre sull'Etiopia interessante del Guardian, che parla del patto tra Etiopia e Turchia per la vendita di droni Bayraktar TB22, che starebbe creando tensioni maggiori nella regione. Questa era l'ultima notizia. Una buona giornata a tutti da Costanza Spocci.